Ma io da nostro denaro, scherzo. Pressione. Ho fatto il viaggio dopo di questo con danare. Ah, non so, è sbaglio pressione, non so.
Cioè, devo essere il calo, che cazzo qual è?
Allora, di che vago via, non mi manca visita. Vai. Come andate stamattina, bene? Benissimo.
C'è molto interessante, ci devo lavorare
su quello. Sì? Sì, perché basta
leggere per carte in tavola. Ah.
Di chi ha la fiduciaria?
No, una signora più 5, più 60.
Ah. Anche Ravelli? Ciao. Sì, dai. Ma perché giovedì ho quella? Sì, no. Dopo diamo un'occhiata e via. Buono. Che dici ben? Hai le slide della variazione di bilancio?
No, solo la tabella di bilancio.
Ma che c'è? Le libere?
Hanno proposte.
Proposte. Torna Andrea.
Perché tanto sono tutte le varie bilanci, solo le regole hanno un rapporto individuale. Quindi gli altri sottotitoli di
bilancio
non dobbiamo farle.
Oh, là!
Perché la variazione di bilancio si fa così. Ma perché hanno fatto così?
Sui dipendenti là? Ma non da un'altra la variazione di bilancio?
Su questa no.
Dopo che avevi l'assestamento? Ah, l'assestamento è così. Cos'è che aggiorniamo? Per i stipendi, vabbè. Potete esponenziare, se ti fai aspettare al massimo i sindaci. Manca ancora.
Qua. Ah, non c'è lui, eh?
Aspetta. Deve arrivare. È Gianluchi, eh? E guarda per troppa volte.
Eccolo qua.
Ciao. Oh. Ah. Vabbè, sono in questo. Direi che possiamo iniziare. Questo qua non che piace, probabilmente. in qualche senso. Buonasera sindaci, grazie per la presenza, scusate un po' il ritardo, ma... E... Allora, trattiamo il primo punto, l'ordine del giorno, che è una seconda versione di bilancio di previsione sul finanziario 2023-2025. Si tratta di una variazione molto tecnica sullo stipendio dei dipendenti, che la segretaria puntualmente ha preparato ovviamente uno specchietto molto sintetico, e lascerei, se mi permettete, la parola alla segretaria, lascerei la parola alla segretaria che vi illustra un attimino la questione. Grazie.
Allora, come avete visto, vediamo anche allegato nella proposta delibera, sono sostanzialmente tutte modifiche dei vari centri di costo del personale. Noi abbiamo un centro di costo, abbiamo due centri di costo per servizio urbanistico, sarebbe la privata e il servizio urbanistica, poi c'è il centro pubblico del servizio finanziario, della segreteria, ce ne sono due, uno la segreteria, anzi tre, uno la segreteria, uno è l'URP e uno è l'ex servizio personale, poi del servizio appalti c'è un unico centro di costo, e del Luca Dalla Rosa, servizio programmazione, anche un altro centro di costo, e poi abbiamo 5 centri di costo per il servizio socio-assistenziale, area adulti e anziani, area minori, disabilità, esclusione e la parte dell'amministrativo. Quindi tutti questi centri di costo che sono imputati in bilancio, noi siamo andati con questa variazione di bilancio puramente tecnica, come ha anticipato il Presidente, a seguito della sottoscrizione del nuovo accordo sul pagamento degli arretrati, abbiamo fatto una puntuale variazione di bilancio perché proprio il mese di aprile verranno liquidati gli arretrati. Di conseguenza non avevamo abbiamo dovuto strutturare la capienza dei capitoli anche per una volta questi aumenti. Li abbiamo già previsti perché la provincia ancora lo scorso anno ha versato non solo i 60.000 euro per quanto riguarda la comunità dei primi arretrati che ha fatto della vacanza contrattuale, però ci aveva già versato anche la quota presunta di quest'anno. Quindi noi, esatto, presunta, noi non l'avevamo comunque inserita all'interno degli stanziamenti perché d'accordo con il Consorzio dei Comuni abbiamo atteso la sottoscrizione del contratto e adesso che abbiamo fatto già un giro stipendiale di prova, abbiamo esattamente gli importi per ogni singolo centro di costo e quindi siamo riusciti a fare questa variazione di bilancio puntuale su questa situazione. Avremmo anche questa è la procedura corretta. Volevamo liquidare gli arretrati come era stato richiesto dai sindacati il mese di marzo, però proprio per evitare di dover modificare gli impegni di spesa fatti quelli automatici a inizio anno, quindi ridurli per impegnarli sugli arretrati, abbiamo preferito fare questa variazione di bilancio, così adesso facciamo gli impegni giusti per gli arretrati. Anche il servizio finanziario preferisce questa metodologia di lavoro per chiarezza anche contabile. Sì, perché ci sono proprio stati versati. Non chiedetemi, infatti posso lavorando anche nel comune, io ho visto che i comuni non hanno ancora preso niente di questo. Invece la comunità, quando a noi ci sono arrivate le risorse, abbiamo anche, devo essere sincera, ci siamo chiesti perché ci sono arrivati così tanti soldi, perché in realtà noi nel 2022 abbiamo liquidato i 60.000 euro, invece ce ne sono arrivati 250.000, quindi ci eravamo chiesti, abbiamo sentito la provincia, e hanno detto per quanto riguarda le comunità del Trentino, essendo che le risorse delle comunità sono sostanzialmente derivano 100% da trasferimenti, hanno preferito versare direttamente. E quindi questa variazione di bilancio, se volete guardiamo tutti i capitoli, comunque abbiamo 1.500 euro sull'URP a tempo determinato, poi 500 euro andiamo sempre sulla ragioneria a tempo determinato, perché in realtà noi eravamo scoperti in gran parte su tempi determinati, perché non pensavamo di avere tempi determinati, per pianino vorremmo più dettagli, però insomma abbiamo queste figure, e quindi 4.500 euro sull'area minori, che abbiamo le tre, due assistenti sociali, insomma comunque... variazioni che ci portano alla variazione di bilancio complessiva. La vera variazione di bilancio, quella permette di dire anche politica, discrezionale, di scelta, verrà fatta subito dopo l'approvazione del conto consuntivo.
Del consuntivo.
Cioè,
entro
aprile andremo ad approvare il conto consuntivo, avremo l'avanzo di amministrazione, come succede per i comuni, insomma. Con l'avanzo di amministrazione ci sarà successivamente la variazione di bilancio e allora quella sarà la variazione di bilancio con risorse proprio della comunità e di voi.
Bene. Cristian Uez.
Sì, cioè praticamente sono la maggiore spesa che la comunità e anche i comuni hanno per i dipendenti a seguito della nuova sottoscrizione del contratto collettivo, che prevede sia gli arretrati e una parte della fascia contrattuale, perché non è stato approvato ancora il nuovo contratto. Perché allora qui c'è da aggiungere una cosa, una parte la parte delle progressioni orizzontali è stata al momento sospesa. Non so se avete sentito, insomma, ci sono tutta una serie di polemiche sul fatto che la provincia ha sospeso la progressione orizzontale perché non abbiamo ancora ottenuto, gli enti locali non hanno ancora ottenuto il parere di revisione dei conti. Quindi hanno mandato avanti la sottoscrizione per gli arretrati, ma è ancora sospesa per l'eventuale progressione orizzontale. Progressione orizzontale vuol dire il passaggio che i dipendenti fanno, che ne so, il C evoluto, ci va, dove ci va, dove può essere, dalla prima alla seconda posizione esecutiva. Quindi c'è uno stalino di un aumento di stipendio che per dalla prima alla seconda, dalla seconda alla terza è praticamente automatico, a meno che non ci siano state valutazioni negative dei corsi 5 anni. E per le altre invece deve esserci anche la valutazione e la volontà. Questa è la sospesa. Quando noi abbiamo fatto la richiesta, abbiamo inserito i dati scartati. Poi cosa è successo? Che prima di portare questa variazione di bilancio, allora noi quando abbiamo guardato questo stanziamento iniziale, questa colonna qui, abbiamo riportato esattamente quella che c'era nel bilancio di previsione. Prima di arrivare ad oggi è stato fatto un riaccertamento ordinario. Di conseguenza il riaccertamento ordinario ci ha sballato questi stanziamenti iniziali aumentando le collette di lì. Di conseguenza la dottoressa Pedrinolli ha evidenziato, ha evidenziato che c'era questo scostamento, gli avevo detto va bene, sono diretti, ma quindi che è stato che non corrisponde al mio iniziale perché è successivamente
la motivazione.
Non l'ho scritto, però la motivazione. Però mi sono anche rifiutata di mettermi lì a rifare tutte queste tabelle, perché di fatto se la ricerca di sopra viene fatta direttamente dal servizio finanziario, ritengo corretto che è lei la prima a sapere che il mio importo iniziale era quello precedente alla ricerca di sopra.
Ci
sono quelli corretti.
Si riferisce alimenti,
esatto. A questa che stiamo guardando, si riferisce a questa tabella. E, come vedete, è
grazie. Altri chiarimenti, sindaci? No. Sì? Allora passerei all'approvazione. Vedi se metti a... votava favorevoli? All'unanimità, credo. Grazie. E per l'immediata esecutività, favorevoli? Tutti. Bene, grazie. Il punto numero 2 Mi diceva la segretaria, se siete d'accordo, lo porterei al prossimo consiglio dei sindaci, in quanto era un problema, cioè un problema, non era un problema, ma un dettaglio tecnico sulla data della durata della convenzione in gestione associata. Però abbiamo avuto notizia che la provincia sta modificando la questione riferita all'articolo inerente le durate delle gestioni associate. Pertanto io ve la metterei, perdonatemi, in questa condizione, la sospendiamo e quando abbiamo notizia certa dell'eventuale articolo modificato riproporremo al Consiglio dei Sindaci. Il perché abbiamo messo il punto 2 no, in seduta odierna? Perché c'era il termine ovviamente 31 marzo 2000 e dicembre, scusami, perdonami, 31 dicembre 2022. Però a questo punto, se vuoi aggiungere due parole, segretaria, sulla questione, porterei al prossimo consiglio o quando insomma avremo notizia di specifica.
Allora, praticamente, si sente con questo? Dai, fai lo stesso. Allora, questa delibera prevedeva lo spostamento della scadenza della gestione associata al 31/12/2028. Attualmente la gestione associata dura 5 anni dalla data di sottoscrizione, che è stata sottoscritta il 3 gennaio di quest'anno, quindi fino al 2 gennaio 2028. Se non che la delibera giunta provinciale per l'ottenimento dei contributi, perché voi sapete che per le assunzioni, in realtà un'assunzione fatta all'interno della gestione associata, la provincia per 3 anni dà un contributo. Quindi io ho chiesto il contributo per un'assunzione e la provincia mi ha risposto dicendomi attenzione perché la delibera di giunta provinciale prevede che per darti il contributo ci debbano essere 5 anni, cioè ci debba essere la durata residua della convenzione di almeno 5 anni. Ahimè, questo non ce l'avevo più, perché avendo sottoscritto il 3 gennaio di quest'anno e chiesto il contributo a marzo, all'inizio di marzo, mi mancavano i 5 anni, non avevo la durata residua di 5 anni. Quindi abbiamo detto, vabbè, faremo un passaggio in tutti i 6 consigli, consiglio dei sindaci e 5 consigli comunali dei 5 comuni di gestione associata, spostando la scadenza al 31/12/2028, questo ovviamente per non perdere il contributo. Se non che venerdì scorso hanno portato in giunta provinciale una proposta di delibera preliminare e la modificano la delibera della giunta provinciale sulle gestioni associate dicendo che la durata della convenzione residuale deve essere di 4 anni. Quindi io ho convocato prima, ci hanno avvisato dopo che c'era questa modifica, l'hanno deliberata in modo preliminare. Se tutto va bene la portano mercoledì al CAL e se non riescono questo mercoledì è mercoledì prossimo e quindi per il 15 dovremmo avere questa approvazione. Pertanto valuteremo poi, perché in realtà non c'è una necessità di prorogarla al 31/12/28, era solo una necessità dovuta per non perdere il contributo. Quindi abbiamo sospeso anche le convocazioni dei consigli nei 5 comuni, ormai questa era uscita e quindi sospendiamo il punto e poi verrà fatta l'eventuale valutazione anche in base a quello che deciderà la giunta provinciale.
Bene, se siete d'accordo allora farei così, no? Va bene, sindaci? Grazie. E aggiornamento delle attività del comitato esecutivo, voleva la parola no, Gabriele Dalla Piccola, che cedo.
Sì, grazie, buonasera a tutti. Niente, era solamente per ricordare ai sindaci che dell'incontro del 14 aprile, quello sulla giornata sulle barriere architettoniche. Allora abbiamo mandato la lettera e abbiamo avuto finora solamente 4 comuni che hanno aderito, esatto. Quindi vi chiedevo se potevate inviare i nominativi e quanti che sono per ogni comune, perché dobbiamo prendere le carrozzine a noleggio.
Certo.
Quindi questi hanno un costo e dobbiamo sapere esattamente. Noi abbiamo previsto 15 carrozzine, però finora abbiamo 2, 4, 6, 7 adesioni. Quindi 14 aprile dalle 8.30 alle 12.30. Abbiamo fatto la mattina su suggerimento anche del sindaco Semmer, così. Sì, qua a Pergine. No, a me mi risulta che ha risponduto.
Qua è Bedollo.
Ha risponduto fino adesso. Fornace, Civestano, Bedollo e dopo no, tre della comunità, anzi tre comuni, perché tre sono della comunità di Valle. Sì. Ma hai già detto, no, Bedollo l'ha posto. E anche Civestano e Fornace.
Civestano e Fornace.
Cosa? E fai in due ore sul in giro, sul percorso con la carrozzina dove si alternerà e dopo fai in due ore di qua in aula della piccola come formazione. Però magari se in settimana ci fate avere lì sulla convocazione c'era la mail, se comunicate i nominativi e così. Beh esatto, assolutamente per motivi organizzativi. Grazie.
Grazie Gabriele. E un altro aggiornamento riguarda, magari Boghi, non so se vuol dire due parole, sul protocollo del progetto Europa. No, abbiamo già la proposta, diciamo, ufficiale, e ti lascio la parola.
Grazie Presidente, buonasera anche da parte mia. Abbiamo abbozzato insieme con l'Ufficio Risorse Unione Europea Sviluppo Territoriale un accordo tra la Comunità di Valle e lo stesso ufficio appunto per supportare le azioni che vorremmo implementare. Sarà un accordo per più anni che va appunto fino alla fine del periodo di programmazione dell'Unione Europea e all'interno di questo accordo poi ci sarà sempre annualmente un piano di lavoro che viene allegato, per cui ogni anno di fatto si ragiona quali sono i prossimi passi per poter riuscire a realizzarlo. Per cui siamo arrivati a questo punto, vi posso anche anticipare che il 28 maggio sarà presente qui, purtroppo è una domenica, vi spiego anche perché, alle ore 18 ci sarà Antonio Parenti, che è il direttore generale della rappresentanza della Commissione Europea in Italia. Lui sarà presente di fatto al Festival dell'Economia, dove ci sarà anche il commissario Gentiloni, e siamo riusciti ad inserire nel suo programma appunto questo incontro con tutti i sindaci della Comunità di Valle, però vorremmo allargare appunto questa riunione con Parenti e con i suoi colleghi anche ai consiglieri comunali, per cui vi chiedo già di tenere appunto presente questa data come data per il primo incontro, dopodiché vi comunicheremo le altre cose perché ci stiamo adoperando anche per vedere come riuscire ad organizzare una trasferta. Ecco, grazie.
Grazie. Prego? Ah, va bene, prego.
Sì, scusate. Un altro appuntamento che ho inviato lettera appunto ai comuni è per venerdì 28 aprile alle ore 9.30, sempre qui in sala della piccola, era per l'argomento sulle zone agricole di interesse primario, che anche lì abbiamo detto facciamo prima l'incontro per valutare poi se procedere. Ecco, vi ricordo anche questo, se volete appunto agli assessori competenti o i tecnici, insomma, avremo piacere, insomma, di... No, alle 9.30. La mattina, facciamo sempre la mattina, che così... Agricole. Esatto. Sì, o sindaci o assessori sì, quanti... Chi che vuole, insomma. Certo, ci mancherebbe.
Bene, grazie Assessore. Nelle varie ed eventuali, punto numero 4, abbiamo organizzato un attimino con la... Scusami. Prego.
Allora, un brevissimo aggiornamento anche da parte del sottoscritto sulle attività culturali, tanto da notiziarvi. Allora, in questo pomeriggio ho fatto partire ufficialmente la lettera di convocazione a tutti gli assessori alla cultura, per un incontro che terremo il 19 aprile con gli assessori alla cultura alle ore 18 qui in Comunità di Valle. Sarà presente anche il dottor Dalla Rosa, i vostri assessori sono comunque già stati notiziati per tempo, per cui una data già concordata, e tra le varie cose tratteremo tre punti. Stato dell'arte sul progetto Copland, cioè il famoso concerto dei Police del 16 luglio, tra l'altro è stata presentata la scorsa settimana domanda di... finanziamento presso la provincia, e in quell'occasione con gli assessori, a parte fare un aggiornamento, ci saranno sicuramente altre novità, mi piacerebbe anche sentire il loro parere su quelle che potrebbero essere strategie magari di valorizzazione territoriale, visto che ipotizziamo sia un evento che attirerà molte persone. Questo sarà il primo punto. Fra l'altro ne approfitto anche per ringraziare pubblicamente i sindaci di Altopiano della Vigolana, Baselga di Pinè, Caldonazzo e Levico Terme, per aver accettato di ospitare sui loro territori la mostra tema Police che si terrà 2 mesi prima dell'evento. Questo sicuramente ci ha aiutato ad aumentare il carattere sovracomunale del progetto in funzione della domanda stessa. Secondo punto, così anche qua è una cosa alla quale tengo particolarmente, l'ho intitolato Linee generali per un'ipotesi di approfondimento del legame storico esistente fra i comuni afferenti alla comunità di Valle Alta Valsugana Berchentol e comuni brasiliani con essi gemellati o con i quali esista un patto di amicizia. In questi mesi, per una serie di ragioni, sono in contatto con il consultore PAT per quanto riguarda la circoscrizione consolare di Curitiba, Santa Catarina, stato in Brasile, stato una repubblica, il Brasile è una repubblica federale. È stato in visita recentemente in Italia, anche a Fornace, perché anche noi siamo fra i comuni che hanno, nel nostro caso, non un gemellaggio ma un patto di amicizia con Rodeio, un comune fondato dai trentini dove si parla il dialetto trentino, e ci piacerebbe in qualche modo iniziare un rapporto di collaborazione nei limiti del possibile con queste realtà oltreoceano. Tanto per fare un esempio, in uno dei prossimi consigli dei sindaci, non sappiamo esattamente quale, però ho chiesto direttamente al consultore, avrebbe piacere di fare un intervento a distanza, perché in questo momento è tornato in Brasile, in cui spiegherà le politiche che sta portando avanti per il rafforzamento della conoscenza reciproca presso il consorzio dei comuni e presso il consiglio delle autonomie locali, perché qualche incontro è già stato fatto. Infine, e qua concludo, terzo e ultimo punto che discuteremo con gli assessori alla cultura, intitolato così, nuova proposta per un progetto di valorizzazione dei beni culturali presenti sui territori appartenenti alla comunità di Valle. A esporre il contenuto sarà il signor Flavio Zeni, di Baselga di Pinè, che è ideatore della proposta stessa. L'idea, in estrema sintesi, bisogna vedere se raccoglierà poi l'avallo dei comuni, sarebbe quella di creare una app, per cui ci sarà bisogno anche lì di manovalanza esperta, diciamo così, che raccolga tutte le fonti storiche, bibliografiche, digitali e cartacee, primarie e secondarie, sui beni culturali esistenti nei vari territori, quindi castelli, municipi, eccetera, e beni culturali come anche forti. Quindi l'idea di creare, diciamo, come dire, uno sportello digitale unico che possa dire al turista che cosa visitare qua e là. So che esistono molte altre possibilità già in questo momento su diversi siti internet, però proviamo a vedere se magari non sia possibile fare un lavoro di raccolta informazioni. Ecco, questo grosso modo saranno i punti da discutere. Grazie. La data è mercoledì 19 aprile alle ore 18, in questa stessa sede, per gli assessori alla cultura dei 15 comuni. Grazie.
Grazie. Vuoi aggiornare qualcosa, Bertoldi? No? Mor? No? Zanlucchi? Vice? Ma certo.
Beh, intanto noi abbiamo iniziato a fare una serie di incontri con i vostri assessori, non so se avete modo poi di sentire anche loro. Il tavolo territoriale è stato molto partecipato e è un tavolo importante perché diciamo darà un po' la linea di quelle che sono gli interventi riguardo alle politiche sociali. Eravamo parecchi, questo come primo incontro abbiamo anche parlato dei progetti fatti, ciò che insomma del regolamento, abbiamo messo un regolamento, abbiamo fatto con la Francesca Carneri, insomma ecco è stato sugli altri, non, credo che non ci sarà, vi aggiorneranno i vostri assessori perché abbiamo poi il distretto famiglia, c'è una serie di incontri. Vi ricordo il 20 aprile anch'io l'incontro col Centro Servizi Volontariato qui, il 20 di aprile. E qui il 20 di aprile col Centro Servizio Volontariato e poi fra le varie avevo invitato mi sembrava che lo scorso anno era emerso che i comuni per quanto riguarda la questione degli animali molti comuni non hanno regolamenti, ci siano insomma delle difficoltà E siccome è capitato a me su una colonia felina e ho avuto l'occasione di chiamare il dirigente veterinario che mi ha spiegato alcune cose, poi mi ha detto che anche Civezzano aveva avuto le stesse problematicità, e aveva piacere di presentare a tutti i sindaci, in modo che non debba fare ogni comune quando arriva l'emergenza, diciamo, una serie di incontri, e subito dopo, verso le 6:30, verranno loro. Mi piacerebbe appunto questo Paolo Mantovani, che lui è dirigente veterinario. E mi ricordo che era uscita la tematica dei cani, che però quella dovevamo, alcuni comuni sono a posto, altri invece hanno delle difficoltà, ma magari la faremo in un secondo momento. Questo riguarda le colonie feline. Sì, e io credo che sarà doveroso chiarire un po' l'episodio che è successo, anche perché sabato e domenica siamo stati tempestati dai giornalisti che ci chiedevano notizie riguardo quei casi, purtroppo quella dramma di quella signora. E ho cercato di fare una verifica, e oggi abbiamo qui, magari lascio la parola a Andrea e poi con il segretario, a un raccolto delle notizie, così magari riusciamo a capire un po' la situazione di questo caso.
Grazie. Sì, nelle varie eventuali, ma varie eventuali impreviste, direi, visto l'accadimento tragico, no? Dell'altro giorno, e mi sono documentato, insomma, ovviamente immediatamente dopo la notizia, e abbiamo ovviamente avuto delle chiarificazioni di merito dalla funzionaria Carneri per quanto riguarda l'eventuale posizione delle signore, no? Quello che mi preme, io a dire la verità, ho ricevuto subito le notizie, nel senso, sono molto chiaro, mi conoscete, tramite dei messaggi, insomma, no? Quindi le pagine dei giornali. E dopo da lì, ovviamente, mi hanno comunicato della questione, insomma, tramite gli uffici, eccetera. E mi è un po' dispiaciuto, dal punto di vista proprio politico, forse, leggere alcune dichiarazioni, ma che poi magari non so se è il caso di entrare in merito, ma forse direi anche di no, visto la gravità della questione, insomma, e per il rispetto anche delle persone, insomma, coinvolte in maniera, no, pesante. E ho chiesto poi alla segretaria chiarezza con Elisabetta Wolf, vicepresidente con le competenze sociali, e la funzionaria appunto ci ha ribadito che non c'erano posizioni aperte, no, riguardo la signora in particolare, e le signori, devo dire, perché erano famiglia, se possiamo dire così. E avrei gradito, magari, non so, leggendo appunto i giornali, tornando sul tema di prima, senza fare riferimenti, magari avere un confronto diretto a livello di parte politica tra il presidente, il sindaco di Pergine in questo caso, ma doverosamente, ovviamente il sindaco di Pergine risponde come il presidente quando chiamano i giornalisti, penso che si attivi in maniera puntuale e tempestiva per dare le prime notizie quantomeno, e dopo ovviamente fare tutti i chiarimenti del caso con i vari servizi, nel caso del sindaco e altrettanto comunità di Valle. E su quel discorso lì dopo ovviamente i giornalisti fanno il proprio lavoro, però anche dalle notizie che si leggono sui giornali dopo potrebbero anche, magari non lo so, partire dei procedimenti delicati nei confronti magari anche dell'ente stesso comunità in questo caso, ma se c'era magari un confronto così in primis di dire bene, nel comune di Pergine è successo questo, nel territorio della comunità di Valle succede questo, magari un confronto così, un primo confronto si poteva magari fare prima di esternare certe dichiarazioni, ma non mi riferisco ovviamente a Roberto che è qua presente, ma in linea generale, dopo ovviamente, sì, no, No, non è che in caldo. Allora, no, no, non è illusioni, no? Sto parlando che ovviamente è una roba del genere, magari prima l'era meglio magari dare notizie in concerto assieme, magari, no? Visto che questa città dopo la comunità di Valle, credo in qualche dichiarazione, non ho letto completamente gli articoli in Mariferì, e sembrava quasi, ma riferì anche, ma la segretaria me l'ha confermato, perché dopo me ovviamente sono in dovere a chiedere alla segretaria chi può eventualmente fare una conferenza stampa su questa cosa, se è da farla, se ne tira in ballo ovviamente di conseguenza, ma leggendo questi articoli, ripeto da messaggio, mi sembrava di dire l'era quasi colpa, non so, di chi, no, della comunità, boh, non lo so, non si capiva molto bene per essere chiari. E allora, non capendo la posizione eventuale della sfortunata, e dopo abbiamo fatto degli approfondimenti ovviamente doverosi, io credo, insomma, ed è emerso che non ci sono delle posizioni, ma adesso lascio la parola a te in maniera precisa e puntuale, e nei confronti appunto, cioè la comunità non aveva in carico questa sfortunata signora in sostanza. E mi fermo qua perché non vorrei dopo che Roberto, ecco, allora, a leggere i giornali molto semplicemente sembrava, sì, bon. Ma immagino, vabbè, ok. Boh, no, perché è talmente delicato, però sembrava come dire, vabbè, insomma, assolutamente. Ma ben chiaro. Sì, assolutamente. Sì, assolutamente. Immagino, perché il sindaco. Quindi sì. Scusami, Bernardo, che per il video, per rimasti alla Giunta locale, sono entrati le perdite che erano dovute agli Stati Uniti, gli Stati Uniti, all'interno della Valletta, la situazione altissima. Di farsi aiutare. No, no, ma assolutamente, ma l'intero. Ma non era, Roberto, non era un'accusa nei tuoi confronti, no, l'era solamente prima di uscire sui giornali. Ma. Certo.
Sì.
per forza. Te entri. Certo. Sì, l'acquisto, il tema l'acquisto. Per forza, perché dopo i giornalisti dopo gli fa quel che deve fare, ma vabbè, non lo so, insomma, le sta, adesso bisogna dargli la colpa a qualcheduno, sembreria, ma no, cioè, nel senso. Certo, ma assolutamente no, ma io ho precisato, me lascio finire Roberto. Sì, certo. De base. No, no, ma infatti, ma dopo... Sai che dopo i giornalisti magari che prova per sapere tutte le cose, le questioni. Ma no, il mio era rivolto a un confronto magari diretto alla questione, ma ovviamente te rispondo come sindaco di Pergine, insomma, avendo fa l'intervento con i soccorsi, eccetera. Dopo lascio la parola alla segretaria per finire, confidiamo, ma ci tenevo a dire che ovviamente la signora non aveva un procedimento aperto, nel senso che non era nessuna delle nostre persone. Dipendenti che la seguiva in sostanza, no? Quindi questo è un punto, sì. Dopodiché è grave, sì, però dipende anche la segnalazione, mi dicono, adesso non lo so, la segnalazione era su una verifica della sorpresa che all'interno dell'alloggio era particolarmente disordinato e dal punto di vista sanitario magari con delle problematiche. E sul discorso proprio dell'aiuto sociale alla signora, ma ripeto, mi so mezze robe, adesso magari loro le fanno una relazione più completa, e parte un po' da lì, perché come dicevi te, Roberto, il sindaco è ovvio che interviene, l'ho fatto anche a me, sono sindaco anche mio, l'ho fatto anche a me in Santosa, quando non aprono la porta, e i vicini non ti aiutano, non ti dicono niente, viene chiamato il sindaco a mezzo dei carabinieri o dei vigili del fuoco e il sindaco deve dar l'ordine di aprire la porta, di sfondare, di entrare, ovviamente con è un procedimento che tutti conoscete, e lì è spiacevole. Dopodiché la parte grossa del tema, secondo me, secondo noi, che dovremmo portare a un ragionamento più ampio, ma a livello addirittura penso anche provinciale, se mi permettete, è sul discorso delle persone che vivono sole. Cioè, è un percorso terribile dal punto di vista, concedendo la parola, di chi la vive, perché certi la vive che Poretti se la trova per forza, no? E hanno, non sono seguiti, ovviamente la comunità di valle, i professionisti, non è che hanno sotto occhio tutti, nel caso di Pergine, i 23.000 abitanti puntualmente, intervengono quando c'è la segnalazione ufficiale che c'è una problematica o dall'ospedale o da sindaco in particolare o di chi di dovere, e lì allora ovviamente hai il dovere di intervenire perché conosci, perché gli assistenti sociali o gli addetti, non è che può il NAR a fare il giro di tutte le case, sono al campanello a vedere se uno è solo, se ha problemi, purtroppo, cioè, è così la realtà, no? Per ovvi motivi. Il tema grosso dove dovremmo andare a lavorare noi con voi, probabilmente è proprio su questa sensibilità di riuscire. Sì. Certo, bravo. E volevo, era la seconda parte dell'intervento. Certo. Questa è la parte più pesante. È la seconda parte del mio intervento, mi ha anticipato il sindaco. Cioè, l'appartamento, mi dicono, era di proprietà di Itea, ed è di proprietà dell'Itea, avevano la segnalazione, effettivamente, egli, io mi fermo qua, insomma, no? Perché insomma, chi sarà chi di dovere, che gli accerterà. Sì. Sì. Certo, no, no, infatti è la seconda parte e qui finisco, nel senso che dovremmo ovviamente, ma non noi, nel senso che sarà un po' un coinvolgimento magari anche provinciale, ma non per questo caso, in maniera più ampia, per aprire dei protocolli puntuali proprio per questo aspetto sociale, perché non è un aspetto semplice, è grave come tanti altri, anzi forse è uno degli aspetti più gravi, il riconoscimento dell'aspetto della solitudine. Come che posso dire, accertata sì, ma anche consapevole, no? Perché ci sono dei casi probabilmente che non ne sono consapevoli anche, no? Di tutte le conseguenze, quindi lì dovremo lavorare. Non è per questo caso in sostanza che è grave e purtroppo è successo, ma è molto più ampio il discorso, no? Quindi sulla seconda parte dell'ITEA, l'ha detto il sindaco, l'abbiamo già detto, insomma la proprietaria dell'ITEA. E posso capire anche il sindaco che va lì in presenza, voglio dire, Roberto. Certo, 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 certo. Aspetta, aspetta. Sì, dopo.
Magari. Allora, io dico, fino a quando è il limite fra la tua volontà e ciò che tu vorresti e la libertà di una persona?
Ma allora lì... Ma no,
no, ecco, perché lì è il punto, secondo me, che ne è matti in giro, che non te podi se non ti fai il trattamento.
Sì, ma lì è il sindaco che interviene, vede, che lei è una situazione, l'ho fatta anche mia, ma no, ti sembrano delle persone del tutto normali, perdonatemi l'inciso, perdonatemi l'inciso, tu devi anche, hai un ruolo che purtroppo devi intervenire quando ti percepisci che la persona la deve essere aiutata, non vuole essere aiutata e maschera questa necessità d'aiuto. Lì il sindaco interviene puntualmente, dice, noi vuol farsi aiutare, entra l'ospedale.
Il problema è che lì era una grande depressione.
Aspetta.
Sì,
ma no, ma te l'ho detta sintetica.
Sì, non è proprio...
Prego, ti lascio finire.
Allora, io parlo per Caldonanzo, non so i vostri comuni. Noi casi di difficoltà che gaven, effettivamente dove le persone non le vuole farci aiutare, ma anche persone con problemi psichiatrici. Non so, perché voi, perché è chiaro che dove c'è la possibilità di intervenire in qualche maniera riuscire a risolvere, ma tutti i casi che gli è praticamente scoperti, e lì purtroppo non ci aiuta nessuno. Ti hai visto con quell'angelo quanto ti dovesto far per potertelo tirar fuori e non ti si sta bon se non mettermi le mani addosso. Immaginate tirar fuori una persona da una casa. Cioè, vuoi dire, è inutile che ne cercano una colpa. Qua dovevano essere talebani talvolta, di no, quella persona non sta ben, via, perché non può essere così, non può essere una scelta. Però non siamo noi in questo momento, perché quali strumenti abbiamo? Chi è che decide se quelli là è il netto, il sporco, come che possiamo vivere? Purtroppo noi ne dà gli strumenti, noi siamo impossibilitati, perché probabilmente il silenzio di questa donna, che se capì chiaramente la più giovane che la aveva un forte esaurimento, perché primo noi non sapevamo neanche se le usciva di casa, magari vicini, se ti vedi continuamente una persona che va fuori, te insospettissi quel giorno che non te la vedi, ma se una persona puntualmente la fa 15 giorni, 20 giorni senza mai uscire di casa, ti passa anche normale questa assenza? Adesso non vai...
Sì, ma Elisabetta, tu agisci quando c'è la segnalazione ufficiale, quindi intervengono gli addetti, perché non è che... sì, psicologi, coadiutori, però la comunità di Vale in questo caso agiva se è una segnalazione ufficiale, addirittura, adesso dopo la segretaria lo dirà, che era una rinuncia della figlia nel 2000 e... Beh, Vabbè, te lo dirai.
Dopodiché, per farci, io
ufficialmente quei documenti lì, dopo.
Dopodiché, chissà veramente la situazione sanitaria, adesso io non si può, in questo momento non si può dire, perché non è che appena ti telefono, però un medico ti diresti che sa se viene a caso con una depressione forte, così. Chiaro che non si sta cercando adesso il colpevole, però forse è la persona più vicina, ecco, quello che manca e sicuramente dovremmo lavorare di più in comunità, è il contatto fra la parte sanitaria e la parte sociale. Qua ne troviamo sempre un po' un muro, però è lì, perché se il medico stesso, non so, faceva una segnalazione, lì secondo me tutti i casi che abbiamo c'è poco contatto e cercheremo con questo spazio argento, cercheremo di rafforzare il legame sanitario e sociale.
Paolo Zanlucchi.
Scusatevi, vi porto via proprio un minuto, perché credo che insomma i piani siano due, no? C'è un livello, partendo dal caso, però quello diceva anche Beretta Garrison, cioè non è che questo è un caso eclatante, ma ognuno nelle nostre comunità grandi e piccole che aveva in casi più o meno simili, più o meno compatibili con questo, no? Allora, il discorso è duplice secondo me. Uno è una questione di livello, chiamiamolo politico, organizzativo, sociale, tutte le strutture che riescono a intervenire, non riescono a intervenire, ma questo è un problema insomma, che secondo me va ripreso un po' in mano e va fatto un pochettino una ricognizione sulla efficacia ed efficienza. E questo è un punto, vabbè, insomma, siamo qua apposta, no? Veniamo lautamente pagati per fare questo. Poi c'è un altro aspetto che però, e mi collego alle tapparelle del Roberto, c'è un altro aspetto dove secondo me come amministratori dobbiamo fare attenzione, perché quello che sta succedendo nei nostri paesi, specialmente dopo i 2-3 anni di follia di Covid, ci sta mettendo nelle condizioni che neanche nelle città metropolitane succede. Cioè la solitudine, il fatto di non uscire di casa nei paesi è... In questo momento, e lo dicono studi ben più importanti del mio, è peggiore quasi nelle piccole comunità o nelle comunità periferiche che non nelle città. Allora, di fronte a questo, io credo che come parte politica noi non potremmo star fermi. Allora mi domando, siccome ve lo dico, mi ha chiesto di fare un commento per una stampa, eccetera, eccetera, ve lo dico, lo farò, ma parlerò di questo perché giustamente, ripeto, dopo 3 anni probabilmente... abbiamo ripreso la nostra vita come se niente fosse successo, in realtà è successo qualcosa di pazzesco, ok? E ne stiamo pagando le conseguenze e probabilmente le pagheremo per i prossimi 4, 5, 10 anni, no? Ma a livello sociale sta saltando quello che è il rapporto fra le persone nei paesi, perché quello che diceva Roberto, che io trovo, non sapevo questo particolare del profumo, ma io lo trovo agghiacciante. Cioè sarebbe da mettere alla gogna pubblica un personaggio del genere, ma ripeto, perché di quel personaggio lì sei venuto, quel cittadino sei venuto a conoscenza, ma quanti veramente chiusi dentro le case dei nostri paesi, delle nostre frazioni, di cui sostanzialmente abbiamo più o meno perso le tracce e dove nessuno si preoccupa se è vivo, se è morto, se sta bene, se è pacana gamba, se è morto qualche giorno, non sa niente. Allora credo che come parte politica, anche se entriamo in 6 mesi di campagna elettorale, ma insomma lasciamola perdere in questo momento, perché il tema sociale in questo momento è pazzesco, come parte politica io credo che siamo in dovere di fare, almeno non so se è il caso di trovarsi in qualcuno, in tutti, insomma, e fare una riflessione su questo, perché credo che i prossimi anni saranno ancora più drammatici, cioè questo è un caso... limite, ma non è l'unico, perché sotto traccia probabilmente viene decine di questi casi nei nostri piccoli paesi. E ripeto, noi continuiamo a dire le piccole comunità e che bello, e respira, sei in Vigolana, sei a Levico, ma sotto la superficie secondo me c'è un qualcosa che sta marcendo, scusatemi, e se non siamo in grado noi di, che siamo un po' anche super parte, sai, delle robe, va a finire che le nostre belle comunità montane, alpine, Heide e le caprette ci scappano di mano e le comunità piccole non sono in grado di gestirle come le vengono gestite in una grande città dove forse c'è anche una mentalità diversa, sono anche mentalmente più preparati di noi a fare una cosa di questo genere, scusatemi.
Scusa Presidente, intervengo. Prego, prego.
Allora, prendo la parola brevemente per una considerazione. Le due persone in questione, fino a 20 anni fa, vivevano sul territorio di Fornace. Ve lo dico perché mi è stato confermato dagli operai comunali. Bravo, bravissimo, perfetto. E non avevano nemmeno l'acqua corrente in casa, tanto che doveva essere rifornita di taniche d'acqua, che gli operai generosamente portavano. Va benissimo, perfetto. Al di là di questo, io concordo pienamente con quello che ha detto il collega, noi possiamo cercare tutti i protocolli e le segnalazioni, non ne verremo mai fuori, perché se ci limitiamo a protocolli, segnalazioni, non verremo mai fuori da sta roba qua. Qua, come diceva il collega, bisogna andare alla radice del problema, e cioè una perdita di sensibilità totale verso il vicino di casa. Allora, se il senso della dichiarazione di Roberto Semmer è un fallimento della comunità, intesa come comunità... Bon, perfetto, allora in questo caso è comprensibile e condivisibile, anche perché, scusate, lo dico anche come autocritica, magari per... Noi parliamo dei rapporti con altre popolazioni, altri stati e donare i finanziamenti. Molto spesso dobbiamo stare attenti perché è un modo per metterci la coscienza in pace. Abbiamo fatto la donazione dei 1.000 euro al Mozambico a questo, perché funziona così. Dopo col vicino di casa, scusa Presidente, no, però mi permetto, anche se magari qualcuno potrà non essere d'accordo, il vicino di casa manco lo prendiamo in considerazione. Quindi qua è un problema che va affrontato alla radice. Noi come amministratori possiamo fare fino a un certo punto, possiamo promuovere, poi giustamente è un problema di comunità, veramente abbiamo perso dei valori, cioè il cristianesimo ci ha sempre insegnato l'amore per il prossimo, ma il prossimo è il nos vitin de casa, non è quel che abita, scusate, c'è anche un ordine nell'assistenza al prossimo, certo. Perché quando mi vado ad aiutare la persona che vive a 100 km, ma dopo il mio vitin de casa bevo perché il mio parcheggio a me, perché queste sono le dinamiche dei paesi, c'è qualcosa che non va, e lo lascio morire e lo scopriamo 60 giorni dopo, e pur di non sentire l'odore, mi metto, cazzo, no, scusami.
Il giudice, non queste robe qua.
Dai.
No, grazie, cioè, sindaco. No, ma volevo solo chiarire una questione, sì. Scusami con Roberto, che dopo mi ero partito un po' l'arc di gente, no? E sulle dichiarazioni sui giornali, quando succedono queste cose, ovviamente il sindaco di Pergine è libero di fare quel che crede, perché è sul suo territorio, quindi. Il mio intervento era relativo a dire, per esempio nel mio caso, no, mi hanno cercato, ho dichiarato che avranno notizie certe dopo la discussione del comitato del Consiglio dei Sindaci questa sera, per esempio. Quindi era da condividere un passaggio un po' per tutti prima di uscire con delle dichiarazioni, che le dichiarazioni possono essere, in questo caso l'ha chiarito il sindaco, ringrazio, comunità inteso come, boh, nel senso più ampio, non è la comunità di valle ovviamente, chi che sa leggere il giornale gli deve sapere lo leggere, insomma. Però la mia dichiarazione da presidente in questo caso, che mi hanno cercato, ha risposto e ringrazio la vice, prima battuta, perché l'hanno coinvolta come competenza, e la Francesca direttamente, quindi non è stato proprio un sabato domenica di quelli interessanti, e a parte questo che è doveroso, però io ho detto le dichiarazioni ci saranno con un comunicato ufficiale condiviso in Consiglio dei Sindaci. Questa è la mia forma, è il mio stile da presidente, no? Fin dall'inizio credo che lo potete confermare sulle dichiarazioni, perché in questo caso a volte purtroppo anche magari uno scritto non corretto, ma non dichiarato da Roberto in questo caso, da qualche altro dei giornali, può portare a delle conseguenze, magari indirette o dirette, però delle conseguenze, tra virgolette. Allora questo era il mio invito di questa sera di parlare, vari ed eventuali sì, ne parliamo, magari se dopo decidiamo assieme di uscire con un qualcosa, dopo se c'è la parte ufficiale che bisognerà fare come comunità, la decideremo noi. Però questo era un po' quello che ci tenevo a dire, tutto lì, insomma, dopo prima sono partito un po' l'arco ovviamente. Chi vuole intervenire?
Io, allora, premesso che secondo me non è un problema economico, noi aiutiamo tutti, non c'è nessuno che in Trentino muore di fame o muore di sanità perché aiutiamo tutti. Il problema è proprio la gente che non vuole farsi aiutare. Io nella mia brevissima esperienza da sindaco 3 anni e mezzo, devo dire da una volta mi sono trovato tutt'ora da una ragazzina di 12 anni che era incinta per una compravendita di stranieri e la sono trovata libico. E ridendo e scherzando, un giorno questa l'ho caricata in macchina e l'ho portata in comunità di valle e questa è sparita. Tanto per capire le esperienze brutte che ogni tanto viviamo tutti, insomma. Questi sono venuti da me a chiedermi aiuto perché in realtà ormai era di 5 mesi e non potevano fargli fare le visite mediche, quindi, dopo insomma comunica la comunità di valle, bravissima, passa al secondo livello, passa in tribunale, guarda un giorno, fai finta di niente, gli che la porti a fare un tampone. Questa come era vestita è sparita, insomma. Quindi la sua vita è anche questa. Devo dire che quei situazioni, caso pesanti, ma anche persone che conosciamo, che hanno avuto magari maltrattamenti da mariti, una cosa e l'altra, questi vengono gestiti. Abbiamo le problematiche invece delle persone che non vogliono farsi gestire. O magari manca un po' di comunicazione tra l'assistente sociale e il sindaco di turno, che magari a volte il sindaco viene ancora visto non come socio da parte di qualcuno, dai Mona, ciao, com'è che lei? Oddio, lei è il sindaco che lei mi sta a bussare la porta, aspetta, apro. A me una volta mi hanno chiamato perché ce n'è uno che ha pidocchi, fa pidocchi dappertutto nelle case a fianco, sono lì da questo, e praticamente, ma cosa mai che sia, poi mi trovo, va dentro, greppo così su dappertutto, una cosa e l'altra, aveva la vaschetta dell'invernizzina con i pidocchi fino a fianco al letto, li metteva dentro. Però non si poteva e non voleva farsi aiutare. Però almeno lì, fra virgolette, l'ho un po' contattato. Ho un altro caso anch'io, andato per vetriolo, ma grazie a una vicina che mi ha detto che sta qua, sono andato su con la Caritas decanale, una cosa e l'altra, e questa, sto qua, nessun problema, pien de merda dentro in casa, dai che vediamo di sistemarti, e così via. Però questi non vuol farsi aiutare, e non è che te fai un TSO, te va dentro, questi qua non vuol farsi aiutare. Uno è morto di un infarto 3 mesi fa, stesso problema, sì, che sono da dentro, un greppo dappertutto, mostruoso, vi dicendo. L'altro problema è con dei ragazzi di 28 anni, che è la mamma che mi chiede aiuto, e questo oggi, devo dire, non so se caso sia magari questo, mi chiama per dirmi proviamo a fare un altro trattamento per vedere, per riuscire a sforzare che... Perché non ti vuoi dire che del matto a uno, ma che debba obbligatoriamente seguire un percorso, dobbiamo trovare il modo di forzare, perché a volte, cacchio, ti arrivi fino a un certo punto, ma dopo ti sei inerme, però la mancanza di comunicazione mi è capitata, perché a noi c'è morto uno un anno e mezzo fa, ma l'hanno trovato perché sentivano anche questi qua odore di gas, e la fine di monossido era da basso, è Sabrino. E quello era riuscito a agganciarlo perché me l'ha detto la barista, guarda che c'è questo e quell'altro, a volte va lì, oh Sandro, sai che te fai qua? Guarda che te ne ha, ah ma no, sono una volta dei assistenti, però mi domandò di compilare una carta, mi non sono buon, mi può, mi to sai come che l'è. No, non esiste. Il giorno dopo doveva andare a fare sta cacchio di domanda e la ritrovò la sera prima morto. Se lo sapevo, entravo in casa. Non solo entrare in casa, questa è una roba che... Però il fatto che noi dovremmo avere anche la forza, perché in conto l'entrare, in conto proprio anche da poterlo fare in certi casi, che certa gente che non la vuole farsi aiutare, è lì che la vive veramente, economicamente, guarda che viene in portafoglio che è così, permettemi, cani e porci che abituai a farsi domandare, perché domanda contributi per ogni roba, la bolletta, che manca anche per le multe, la voleria anche i soldi. Gli altri, grande problema, apro e chiudo un'altra parentesi perché poi merda che ne avevamo tutti, secondo me dovremmo fare un qualcosa di più per i ragazzi, fascia 15-25, obbligandoli, fra virgolette, in qualche modo, qualche corso alcolismo o attività varie eventuali, e sta bevendo fuori di misura, e sta bevendo in una maniera incredibile, perché vedo la fascia dei miei figli e così via, qui che mi stai fuori dalla maturità 2-3 anni fa, gli ultimi anni e così via, i sé slegati. Sul sociale, la cosa che diciamo a gran parte delle associazioni libiche, che ne ha 60 rotte, di cui attive X, e quelle, pensionati, una cosa e l'altra, dei bravi, chi fa qualche attività per... Ma la mancanza è proprio riuscire a tirar fuori la gente, assolutamente. Questo, dopo, dall'altra parte, dal momento che l'hai agganciato, a volte non hai la forza di dirgli, ti obbligo...
Quando hai detto, mi è arrivato un verso,
ma se arriva il sindaco o arriva qualcun altro, sta preoccupato che quella persona lì te la porto lì, trovi in qualche modo, a volte purtroppo bisogna anche lavorare di spalla, di aiuto, se mi manca un passaggio che è qualcun altro, magari non so me perché sto sulle balle, ma trovo me e il mio vicino, ogni tanto purtroppo dovrei scambiare qualche informazione in più, perché purtroppo che ne avevo tanti di questo.
Sì, dopo in questi casi qua, mi ho fatto un TSO ovviamente, della persona simile, fragile, e dopo tramite la PSS, la seguita dopo il TSO, la cura, gli ha mandato il psicologo, seguita da PSS, e dopo il servizio sociale per i parti, eccetera. Perciò vuol dire... No, l'ha proposto perché l'era ancora fuori dal TSO. Ma per dire, è funzionato. Cioè, nel mio caso noi... Sì, ma capì, è la forzatura, dopo c'è mai i pompieri. Però voglio dire, la PSS anche, insomma... Non è che...
Ora, il problema l'emerge perché è il caso eclatante, però è all'interno delle case, ma è anche all'esterno. Gavena V, un esempio che la tortura a Pergine, piuttosto che Levico, che vari comuni, anche col personaggio impazzito che salta su per le macchine e tutti che bisogna starli a guardare. Quello è un pericolo a tutti gli effetti su cui bisogna poter intervenire. L'è una forma di malessere sua. Ecco, allora se ti adesso te vai su se qualcuno di voi gadenare in Val de Teme vi consiglio di rallentare sulla curva de Brusago, perché aveva il 50% di possibilità che sia il personaggio che dorme in mezzo alla curva ed è un parallelo di quella situazione lì. Allora mi sono messo d'accordo con gli albergatori che è lì la sera e va dentro a guardare, perché due volte il sen pisà dentro un casa che era dentro, se stofegava la tira fuori con i pompieri e che era fum dappertutto. L'avevo trovato attraverso una serie di denunce per azioni che sta facendo in giro di forzare un percorso che ha fatto in custodia cautelare anche in carcere, che è finito il percorso qua, adesso è di nuovo lì che fa la sua stessa attività. Il primo che viene dentro e che la disgrazia di ciapparlo sotto lo copa, si rovina la vita, e l'altro continua imperterrito con delle azioni da fuori di testa, ha dei problemi seri, però servizio sociale, scusa, dico quando è stasera ma senza colpare nessuno, la molale ancora perché anche lui non sa cosa fare. I carabinieri, la risposta informale, le, a sto punto, sperante che pensa qualcuno del sopra, cioè, forza non che ne è.
Grazie. Lascio la parola alla segretaria che magari no? È più precisa in alcuni passaggi.
Beh, allora il mio intervento non è certo così filosofico, di grandi principi, che condivido tra l'altro, è concreto su quello che è successo appunto questo fine settimana. Diciamo che adesso ho capito, probabilmente non voluto dal sindaco Semmer, però i giornali sono usciti con delle accuse ben precise nei confronti della comunità, accuse probabilmente dichiarate dal sindaco in quel modo nei confronti della comunità in generale, che però i giornali hanno riportato comunità di valle. Di conseguenza queste accuse non hanno fatto dormire tutta la sottoscritta, se vogliamo anche, ma in particolar modo la dottoressa Carneri e alcuni assistenti sociali, perché comunque si è anche preventato l'intervento alla procura per indagini, per indagini di omicidio, perché di questo si tratta. Adesso sembrerebbe che questa indagine o comunque la procura non intervenga, se interverrà risponderemo. Certo è che diciamo, la richiesta che faccio, ma proprio terra a terra, se dovesse, speriamo non succeda più una cosa così grave, perché veramente è gravissima questa cosa, ma anche cose meno gravi, una telefonata, tanto i nostri telefoni ce li avete, noi rispondiamo sempre comunque, se non sappiamo ci confrontiamo tra di noi, per uscire con informazioni corrette, perché secondo me le informazioni che abbiamo sulla situazione Antonacci Filomena e Bernabé Franca sono precise, datate, ve le riepilogo, e questo dimostra che comunque, anche se queste due persone non erano in carica alla comunità, la comunità le stava seguendo, ovviamente nel limite del possibile. Allora, queste signore, il primo intervento di segretariato sociale è stato fatto il 30 marzo del 2017, è iniziata la presa in carico per aspetti relazionali. Questi contatti si sono poi interrotti il 30 luglio 2017 a seguito di rinuncia e rifiuto da parte delle signore. Il 28 giugno 2018 la comunità, le signore hanno contattato la comunità per una necessità di natura economica, infatti le abbiamo aiutate a pagare l'affitto di Itea. Situazione che si è risolta con la fine di presa in carico il 18 dicembre 2018, quindi per 6 mesi. Il 4 marzo poi sono state ulteriormente contattate, ma non hanno mai voluto riaprire i contatti. Il 4 marzo 2020 c'è stato il ricovero della signora Antonacci Filomena in ospedale e è stata fatta una valutazione professionale per l'accesso di assistenza domiciliare integrata, la cosiddetta ADI, a seguito appunto del ricovero. Il 12 marzo 2020 era stata attivata un'UVM, la riunione, l'UVM, è stato ritirato su richiesta della figlia Franca Bernabé, che ha dichiarato di occuparsi in prima persona della madre. Quindi quell'UVM non si è mai tenuto, perché è stato esplicitamente richiesto il ritiro dell'UVM da parte della figlia. Il 30 giugno 2021 si è chiusa la presa in carico per assenza di contatti, nel senso che anche quando si andava a contattarle, anche presso il domicilio, non rispondevano, cioè, o meglio, rispondevano anche in malo modo. Il 2 marzo 2023 è appunto arrivata la segnalazione del Corpo Intercomunale della Polizia Locale che evidenziava una situazione di degrado dell'appartamento appunto del signor Antonacci e Bernabé. A seguito appunto dell'intervento fatto il 16 febbraio. A seguito di questa segnalazione le assistenti sociali, in modo informale, perché comunque in casa non ci lasciavano entrare, hanno contattato Itea, proprietario della casa, e proprio oggi era previsto la fissazione dell'appuntamento nel quale sarebbero entrate in casa le nostre assistenti sociali insieme al proprietario della casa, perché di fronte al proprietario della casa le signore non potevano rifiutarsi di aprire la porta. E questa è un po' la situazione della situazione. Come detto, adesso io l'abbiamo capito com'è andata, però vi garantisco che questo fine settimana è stato davvero pesante per tutti quanti. Io non ho risposto alle 42 chiamate perse, quando hanno iniziato ad arrivare, magari alcune non erano neanche i giornalisti o gente interessata a questo, però ho evitato di rispondere a numeri non conosciuti. Ho chiamato subito la Francesca, che mi aveva detto che si era già sentita con la vicepresidente e aveva già verificato questa situazione. Certo è che se dovesse succedere anche una cosa anche meno grave, magari confrontiamoci per avere dati certi e per esprimere un giudizio, una dichiarazione nei confronti dei giornali più chiara, senza andare ad accusare nessuno. Dopo io capisco, sindaco, che probabilmente però è stata difficile. Certo, certo. Sì, allora in realtà è successo questo adesso, allora in realtà credo che i giornali cercano la colpa, noi non cerchiamo chi ha colpa, noi ci facciamo l'esame di coscienza e diciamo accidenti, queste cose non devono succedere, il problema tutti i ragionamenti che abbiamo fatto fino ad ora, ok? Quindi il problema è la solitudine, però ci siamo trovati di fronte a questa situazione che abbiamo capito non voluta, però anche perché le accuse poi alla fine, sì, il vicepresidente, il presidente, però alla fine noi che ci lavoriamo dentro come tecnici, veramente alcune colleghe assistenti sociali si sono anche preoccupate perché hanno detto accidenti, potevo far di più, ma perché non ho spinto prima, poi ci siamo riguardate la relazione non metteva in evidenza problematiche di salute. Cioè, quindi non c'era tutta questa urgenza, perché una casa disordinata e sporca, ahimè, non è cosa bella, però non è né la prima né l'ultima, perché ne abbiamo veramente tante situazioni. Quindi come si faceva a sapere che... E poi, ripeto, il problema alla radice è proprio la solitudine. Questo, spero, cioè una mia richiesta che faccio accorata anche a nome dei colleghi, ripeto... Cerchiamo il sindaco, chiedo scusa anche se non ho, io personalmente non ho neanche pensato di chiamare il sindaco di Pergine, che effettivamente era sindaco, però anche a noi sono arrivate le richieste, cioè tutte le telefonate dai giornalisti, perché in realtà gli avvoltoi sono stati i giornalisti.
Oggi, a parte che appunto Elisabetta l'ha ricevuto alcune chiamate, e dopo ma oggi mi ha cercato per una dichiarazione. L'unica cosa che mi hanno chiesto, due giornalisti in particolare, Ferrari in particolare, che conoscete, è se posso, ma eravamo in viva voce ovviamente con la dottoressa, registrata la chiamata, eccetera, io ho preso non tempo perché non volevo rispondere, perché con le spalle larghe abbastanza per rispondere, mi sembrava più consono condividere con voi un attimino la questione prima, guarda caso che era il consiglio dei sindaci oggi, mi sembrava più corretto. Però i giornalisti insistono non su un'ipotetica responsabilità, sulle dichiarazioni fatte dal sindaco di Pergine. Allora, volevano un commento da parte mia e il perché il sindaco, secondo loro, ha accusato la comunità di Val. Ma, l'ha spiegato Roberto, che è di comunità. E il Ferrari sta aspettando sta roba qua da parte mia, figurate. Se vado a dirgli, e il sindaco, scusami, cioè... Gabriele chiama Roberto, ovviamente, ma volevo condividere con voi sta cosa qua, tutto lì, non è che insomma.
Però se lo
leggete
l'articolo bene, uno è sulla
questione
comunità come comunità.
Sì, certo. Certo.
L'altro invece, e poi ha fatto una frase dove proprio fa un'inclusione.
Ecco. Certo, certo.
No?
Però Ferrari mi chiede appunto una dichiarazione ufficiale, perché la testata dell'Adige chiede al Presidente della Comunità una dichiarazione ufficiale, su quanto dichiarato dal Sindaco Semmer, non è che sulla morte della signora, perciò, sì, bene, ma non è un problema rispondere, però è una questione che, come detto, insomma, no? Elisabetta chiama i dottori, se avete 10 minuti, ci sono i veterinari.
Posso adesso?
Sì.
No, cos'è la... Degli colere, lo sa serve. Doppio libro.
Vadi sti.
Eh? Non so.
Non avete mai veterinari per quel problema lì?
Cosa karaoke? Scusa, ma l'argomento adesso che ti te l'avevo dato?
Grazie. Se pure lo lei sul patto di amicizia con Nasser Udeio.
Lui che viene carino.
Firma che ti consiglio i libri e studiarli la del perugo. Io sei il sindaco. Vai, fare il cigagliano.
Il cognome.
Ti do di studio.
Sa che lei questo.
Ciao, 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 ciao.
Prova, prova.
Siamo già conosciuti, ci mettiamo qua.
Permesso.
Non so perché ce l'ho per fare.
Ecco qua.
Grazie.
intanto.
Ho già spiegato un po' come ci siamo composti di decino.
Sì. Paolo.
Sì, eccoci qua. Grazie allora dell'invito di averci fatto intervenire. Vi ha già spiegato un po' come siamo riusciti a metterci in contatto. In realtà appunto è stato solo così, su impulso di un paio di vostri rappresentanti, la sindaca. Non so, avete sentite male?
Per il registratore, scusate.
Eccomi qua, sì. Bene, allora, registro i ringraziamenti di nuovo. E una brevissima presentazione. Allora, il nostro intervento sarà comunque breve, non spaventatevi. Io sono Paolo Mantovani e sono da poco il responsabile, il direttore del servizio veterinario di quest'area e anche di Fiemme e Fassa, perché c'è stata una ristrutturazione aziendale nella ASL, lo sapete, non so se lo sapete, e analogamente quindi a quello che è accaduto per la parte umana, anche per la parte veterinaria, adesso siamo suddivisi in tre aree e quindi noi qui in Valsugana siamo assieme a Fiemme e Fassa e costituiamo un'unità operativa igiene e sicurezza veterinaria 2 Est. Ecco, io attualmente sono in facente funzione come direttore e il dottor Fustini, Mattia Fustini, è diciamo il riferimento per l'area degli allevamenti di questa zona. Grazie ancora quindi di ascoltarci un istante, faremo un intervento breve che riguarda un ambito che sta avendo sempre più peso, diciamo così. E infatti siamo stati siamo stati contattati da un paio di vostre colleghe per fare un po' di chiarezza sulle colonie feline. Quindi il nostro motivo di intervento è fare un po' di chiarezza su questo aspetto. Abbiamo avuto un intervento analogo poco tempo fa, anche con la parte bassa della Valsugana, sempre per cercare di uniformare un po' l'approccio a questo settore, che può sembrare, cioè sicuramente nell'economia di gestione di un comune è minimale il gatto, me ne rendo perfettamente conto, però pensate anche d'altro lato che l'attenzione verso l'animale d'affezione è sempre maggiore, non so se ve ne siete già accorti anche in quest'area, ma sicuramente in altre aree sì, e anche in qualche vostro comune. E quindi è meglio che ci chiariamo subito su come va affrontata la cosa. Il PET ha adesso un maggior peso rispetto al passato e ne avrà sempre di più anche in futuro. Quindi siamo qui per dire due parole sulla gestione delle colonie feline, per rendere dotti i sindaci del loro ruolo sulla colonia felina, che ripeto non è un asilo, non è una casa di riposo, però anche la colonia felina è in capo al sindaco. Perché adesso la gestione diciamo, i rapporti tra azienda sanitaria e sindaci su questo fronte sono sempre stati piuttosto vaghi, diciamo che la gestione del gatto da sterilizzare è sempre stato dato più o meno, lasciato in gestione alla libera iniziativa di alcuni volontarie per lo più, che catturavano questi gatti e poi li portavano a noi per la sterilizzazione. Non so se avete avuto esperienze dirette in tal senso anche voi, o se eravate a conoscenza della cosa. Fatto sta che l'azienda sanitaria deve garantire la sterilizzazione dei gatti liberi in colonia, però che poi vengono appunto sterilizzati da noi e reimmessi in libertà. Però in realtà quel gatto, una volta reimmesso in libertà, e anche prima, è del sindaco. Voi non lo sapete, ma ognuno di voi ha diversi gatti pro capite. Perché, ripeto, la colonia felina è del sindaco. Dopo per gli aspetti tecnici entrerà meglio il dottor Fustini, però volevamo appunto che foste consci di questo, insomma, e che quindi non è sufficiente lasciare alla libera iniziativa delle persone che pur con la buona volontà hanno in parte arginato, diciamo, il problema della proliferazione dei gatti incontrollata, per carità, quindi un grazie a queste persone. Però deve essere guidato e messo in un canale istituzionale. anche perché l'intervento di sterilizzazione è gratuito in questo momento, cioè l'azienda sanitaria non, ovviamente non mette a carico né del comune, né dei privati, né di nessuno, l'intervento di sterilizzazione. Però per il passato non era così, era a carico del comune e per il futuro non si sa, quindi è meglio che siamo pronti nel caso tornasse a carico dei comuni questa cosa, è meglio che lo sappiamo, insomma. E quindi per gestire bene tutto questo giro, senza lasciare una libera iniziativa incontrollata appunto a persone per quanto volenterose, che poi magari possono anche eccedere, a volte è accaduto che cedessero e che non si comportassero del tutto secondo quello che dice la norma, insomma. Quindi abbiamo elaborato delle linee guida che possono servire a normare questa cosa e lascerei la parola al dottor Fustini, che è il tecnico del settore. E ecco qua.
Allora, Mattia? Ecco, grazie, buonasera a tutti. No, innanzitutto è per dire che voi sapete che il cane hanno ormai l'obbligo del microchip da parecchi anni e quindi quando si trova un cane o in Trentino possiamo dire che il randagismo non esiste, perché non riusciamo a riportarlo con un servizio che anche tutti, che siano le forze dei vigili del fuoco e la polizia municipale, attraverso un SMS riceve il numero di telefono del proprietario e viene e quindi immediatamente ricondotto. Se si trovasse un cane senza microchip, poi lo mettiamo noi d'ufficio e quel cane lì poi da quel momento in avanti è identificato e trasferirà la strada del canile, però poi dopo verrà dato in adozione. Quindi il problema in Trentino, se vogliamo, siamo molto fortunati perché rispetto a altre zone dove si vedono cani che circolano liberi, qui è un problema di poche ore, quindi diciamo in 12-24 ore il cane torna dal proprietario. Per il gatto non c'è ancora l'obbligo, però ci sono state delle regioni italiane che hanno già messo l'obbligo di microchippare i gatti. Noi microchippiamo tutti i gatti liberi, per cui questi gatti di colonia mettiamo un microchip in modo che vengano identificati e quell'animale lì, se viene preso, si sa che è quel gatto preso in quel posto e che ha una storia. L'obiettivo è quello di quindi lavorare insieme ai comuni per capire, uno, ci sono delle situazioni all'interno di un ambiente che possono portare a degrado, quindi è il comune che ci chiede come possiamo fare per evitare che in questa zona, che è soggetta a odori, che è soggetta, si possa controllare, e qui allora si comincia a ragionare di colonia felina. E l'altra cosa è un qualcosa di già esistente dove dei privati si prendono cura di gatti che non sono loro all'interno di uno spazio pubblico e qui hanno degli impegni, ma qui adesso non abbiamo nessun regolamento comunale di nessun comune che dica a queste persone cosa devono fare. Se vendiamo altri comuni più grandi fuori, dicono già, se tu vuoi dare da mangiare a un gatto libero devi mettere le ciotole a determinati orari, perché altrimenti arrivano i topi, altrimenti crei un discorso di degrado che non deve essere. Quindi è anche un modo per educare queste persone nel momento in cui si decide che in quella zona viene riconosciuto esserci dei gatti liberi. La nostra azione quindi è quella di educazione verso la cittadinanza, perché ci sono motivi a volte di limitare alcune cattive gestioni, ma questo anche per i cani. E voi sapete, a Bolzano ho messo l'obbligo di fare il DNA su tutte le cacche dei cani per poter arrivare a fare la multa solo da prendere il campione di feci in mezzo alla strada, perché non ne potevano più di vedere questo in mezzo ai paesi, tutte queste cacche lasciate libere. Noi non l'abbiamo ancora fatto questo, però se non si interviene attraverso un senso di responsabilità, dove c'è il problema delle feci dei cani, probabilmente si può anche spingere per avere questo tipo di soluzione, che è una soluzione punitiva, mentre nel nostro obiettivo è quello di fare educazione, quindi di fare una prevenzione, e questo anche quando ce la lasciavamo, anche lavorare un domani sulle scuole e su quello che può essere nella fase di apprendimento di come. Quindi per quello che riguarda lo specifico delle colonie, se voi ritenete attraverso la polizia municipale, attraverso i vostri cittadini che vi segnalano, che ci possa essere una realtà di gatti liberi che hanno in quel posto trovato una persona che se ne occupa, lo potete segnalare. Noi effettuiamo attraverso poi la vostra collaborazione un'identificazione di questa colonia, quindi voi ci dite c'è una persona che se ne occupa, i gatti sono 10, e veniamo, dopo la vostra richiesta, verifichiamo insieme a voi che questa sia la consistenza e sterilizziamo tutti i gatti, di modo che quel numero lì in futuro può solo che calare, non può esserci una colonia che aumenta di numero, quindi è destinata poi nel nostro obiettivo la colonia a perpetuarsi finché quei gatti vivranno e poi basta. perché il problema delle colonie spesso, o dei gatti liberi, è che continuano ad arrivare gatti dappertutto, e quello è legato ad alcune persone che hanno anche dei comportamenti magari che non sono propriamente corretti nei confronti dell'animale, sono comportamenti che magari sono dovuti a una certa attività anche sul territorio di raccolta gatti, che non, invece questa non è corretta. E quindi attraverso questa procedura, che poi vi possiamo condividere, si procede al censimento della colonia, al recupero dei gatti attraverso la collaborazione della persona che si è resa disponibile perché è quella che si occupa di alimentarli, e la loro microcipatura, sterilizzazione, e vengono identificati all'orecchio, perché devono essere riconoscibili anche dallo sterno, non solo con il lettore, perché sono animali che non si riescono ad avvicinare facilmente, e in questo punto quindi si chiude il cerchio e quella colonia lì diventa verificata, sterilizzata, e dovrebbe essere solo monitorata nel tempo finché non si completa il ciclo vitale di questi animali. Questo è quanto. Poi, se avete delle domande specifiche o seppure avete degli interessi legati a queste cose, molto volentieri. Sì. Sì, allora, ci sono dei comuni dove si sono fatti degli interventi nel passato, come diceva il dottor Mantovani, un po' spot. C'erano delle esigenze, queste persone che si occupavano di recuperare i gatti erano attive su tutta la Valsugana, partendo da Trento, arrivando fino al Primiero, e quindi riuscivano a recuperare spot, due gatti a Levico, e ci dicevano: questi sono di Levico, però non c'era un censimento vero e proprio nel dire questo gatto, perché loro poi lo riportavano a Levico, perché la signora riporta il gatto da dove l'ha recuperato, perché continua a vivere lì. Però non c'era identificata una persona a Levico che si occupava di questa colonia, che era quella che poi potevamo dirgli: ok, l'alimento lo mostri dalle 8 alle 9 la mattina e lo ritiri in modo che non arrivino altri animali a mangiarselo, e tieni pulito dove metti le ciotole, poi dopo i gatti non ne accetti altri, se arriva uno che ti dice: dai, sono tre gatti, prendimeli tu, li facciamo diventare del comune così li sterilizziamo. Ecco, queste responsabilizzazioni non sono mai state messe in atto, e un motivo per cui siamo qua oggi è anche quello, per cui una volta che si avvia questo iter, però non deve esserci spazio per abusi o per chi se ne approfitta della situazione, insomma, perché effettivamente avere un servizio di sterilizzazione di gatti liberi potrebbe portare qualcuno a dire: mettiamo anche il mio gatto, però questo gatto, dopo che ha preso il microchip e il segno all'orecchio, è un gatto che comunque deve rimanere sempre lì, e non può, se un domani non può essere adottato da un privato, non possiamo trovarcelo a casa o un veterinario che arriva in ambulatorio con lo stesso gatto, perché controlla il microchip e dice: questo è il gatto del comune di Levico. Allora, voi nei vostri comuni sapete se ci sono gatti liberi. Se non ci sono gatti liberi, già il problema al momento non si pone, e sapete che c'è questa opportunità nel momento in cui vi arrivasse una richiesta o vi arrivasse una situazione che in una piazzetta si trovano 10 gatti e c'è la signora che li sta alimentando. Deciderete poi se col comune volete normare all'interno del vostro regolamento comunale un comportamento da tenere. Se andate su internet ci sono vari comuni che hanno un loro regolamento dei gatti di colonia. Però la prima cosa da fare è dire: se questa signora sta utilizzando, alimentando sul luogo pubblico e creando questa situazione, viene così fatto questo piccolo controllo, e si dice, si impegna a farlo, vengono sterilizzati. Nel momento in cui si sterilizza la colonia, ovviamente se un gatto è molto piccolo, normalmente si aspetta che abbia i 6-8 mesi per poterlo, se è un maschio o magari la femmina qualcosina in più, per poterlo sterilizzare, perché nato in libertà è molto difficile poi che si adatti alla vita d'appartamento. Questo tipo di animali sono animali che hanno un'indole che non si fanno accarezzare molto. Le signore che li prendono sono molto esperte, noi ci mettiamo dei guanti armati fino al gomito, perché sono gatti che possono far male potenzialmente. Quindi nel caso in cui invece c'è uno che prende i gattini appena nati e li salva perché li ha trovati per strada, lì può essere dato in adozione, però prende una strada tutta diversa, direttamente al privato, che poi a sue spese si sobbarca tutti gli interventi veterinari del caso, insomma, perché facendolo suo non è più, quindi lo sottrae al bene pubblico, insomma. Noi abbiamo fatto dei moduli già facsimile dove c'è la richiesta fatta a noi, dove si mettono il numero dei gatti, si mette il referente di colonia. Attenzione, se non c'è una persona che se ne prende cura, quella non è una colonia, quello sono dei gatti che sono arrivati lì, e come sono arrivati lì, se nessuno li dà da mangiare si spostano altrove. Quindi bisogna prima fare un'azione di conoscenza di quello che è effettivamente sul territorio, perché noi sappiamo che ci sono poi magari alcune stalle, hanno parecchi gatti. Quei gatti lì vivono lì nella stalla e se poi qualcuno di questi si sposta, se qualcuno gli dà da mangiare può insediarsi in un altro posto, altrimenti torna da dove è partito.
E scusi, volevo invece chiederle, siccome questi gatti praticamente del sindaco generalmente hanno questa gattara, no? Lo chiamo gattara, che si prende cura, però dal momento in cui gli diciamo i gatti sono del comune, allora procuratemi anche il cibo, perché fin qui sono arrivate, succede anche questo. Allora, no, io dico
lì, se lei diventa un'associazione, se lei diventa tutto, si struttura, probabilmente ci sono anche le opportunità di avere dei contributi in alcuni comuni per le associazioni che raccolgono gatti, poi si prestano magari anche per un gatto che si è trovato dai pompieri a poterlo tenere, però è tutto un altro tipo di attività che deve essere diventare un'associazione. Perché altrimenti come gattara si occupa di quei gatti lì e si occupa perché ha una propensione nella gestione dei gatti, poi dipende dal comune se può dare qualcosina di contributo o deve strutturarsi in altro modo, questo sono elude dalle nostre competenze.
Eventualmente
diciamo.
Che parlando con ristoranti che ci sono, che magari hanno degli avanzi, voglio dire qualche convenzione anche di sto tipo, non penso che mangiano solo crocchetti questi gatti, almeno spero che...
Normalmente le gattare però sono molto autonome su questo, possiamo dire che sono loro che fanno hanno il loro gruppo e per l'alimentazione non è mai stato un problema di riconoscere, almeno questo è quello nella nostra esperienza, non diventa un problema di richiedere al comune i gatti, diventa diciamo una responsabilità e molto spesso quando si messe di fronte a questi obblighi qualcuna dice vabbè, ma io non me la sento di dover gestire la colonia, pensavo che fossero un po' miei, quello, ecco, deve essere un po' chiaro il comportamento da tenere per il decoro urbano principalmente, perché stiamo parlando che non li ha dentro casa sua, li ha in una piazzetta pubblica, insomma.
Ecco, poi adesso magari su questa questione, noi ci siamo trovati in qualche difficoltà con i cani, nel senso che vanno portati subito al canile, com'è? Mi potete un attimino ricordare l'iter?
Allora, ogni comune deve essere per legge avere una convenzione con una calapia cani.
Esatto.
Allora, questo poi non sempre viene portato avanti, però esistono a Trento, a Rovereto, strutture più grandi, hanno la calapia cani, però diciamo che abbiamo una compensazione spesso dei vigili del fuoco, della polizia municipale, che è in grado di fare il primo rintraccio e quindi risolve il 99% dei cani leggendo il microchip e chiamando il numero di telefono che è collegato. Quindi questo è un servizio che loro conoscono, per cui direi che i cani che poi hanno bisogno di finire al canile sono veramente molto pochi. E quindi è anche qui da capire se magari c'è uno spazio in caserma dei vigili del fuoco dove avere una gabbia dove tenere il cane per le 24 ore, oppure come dovrebbe essere avere una calapia cani e il cane va a finire in una struttura. Poi è sempre una questione di costi e scelte, però diciamo che il comune è bene che lo abbia perché viene richiesto dalla norma. Sì, secondo me dovete vedere quanti esigenze ci sono all'anno, in base a quante richieste di accalappiaggio avete in un anno, potete capire che magari fate una convenzione dove dite io fino a 10 richieste come comunità ho un plafond, e quindi secondo me sapete dov'è il vostro plafond, poi oltre quello magari posso essere qualcosina in più, questo lo dico così da esterno, però è il modo da avere comunque una garanzia che quando c'è situazione difficile e un cane che magari neanche i vigili del fuoco riescono ad avvicinare, si riesce a catturare e mettere in sicurezza soprattutto chi ci sta intorno, perché il problema è che non rappresenti una minaccia per la cittadinanza, insomma. Quindi la convenzione con una struttura come il canile di Trento o il canile di Rovereto, per Pergine non c'è problema perché il Bosco dell'Impero ha deciso di servire Pergine, che io sappia in passato serviva comunque più comuni e adesso ha deciso invece di chiudersi su Pergine. E se no si può dire una tantum, chiedo al Bosco dell'Impero quanto vuole per tenerlo, questi sono aspetti vostri, nel senso che dire sta in stallo là a pagamento, se è un cane all'anno.
Sì, che numeri avete? Che numeri avete?
Allora, io più o meno. Però quando succede siamo sui.
Sì, quando succede
siamo. Siamo sicuri. Sì.
Sì.
Valerico. Anche l'altro giorno che qua alla fine non c'è neanche di velocità che sia giusto aspettare.
Però preso, eletto il microchip restituito, non rimane in carico vostro per 24 ore. Beh, questo però insomma è bene che si attivano, perché noi abbiamo fatto una formazione a Trento per tutti i corpi dei vigili del fuoco del Trentino, dando i lettori, e quindi
hai detto che facciamo incontro sulle maglie? Come? Che mercoledì facciamo incontro sulle maglie, magari se mi interessa venire.
Mercoledì abbiamo.
Facciamo la formazione ai malgari,
Mercoledì? Sì, tutto mercoledì.
No, ma non per i malgari.
Però tutte le maglie sono invitate.
Quando è che l'ha fatta la mattina?
La mattina.
Che è 5 sempre, no?
Sì.
Tutto 5, non so se è quante robe.
Non ho alla circa sindaci perché
me l'ha mandato, no?
No.
Se c'è un mando, dai, piace un
po'. Così fai le mani. E così magari.
Ne approfitto, lo dico, non tutti sono interessati, però facciamo una formazione per le maighe, perché tra una parte dell'attività è quello di seguire l'attività di produzione dei formaggi in maiga. Quindi alcuni comuni sono interessati e quindi annualmente facciamo questa formazione mercoledì a Borgo, si svolge per la produzione dei formaggi, perché è uno per i gestori, sì. Ecco, e vi raccomanderei di fare i bandi, adesso questo non dovrei, però entro la fine dell'anno prima, perché se volete sapere che poi vada in maiga uno a fare il formaggio bene, il rischio è che poter scegliere un mese prima è molto difficile poi assicurarsi, poi ovviamente bisogna fare quello che si riesce, no? Però per noi è molto importante che vada in maiga persone che sanno produrre il formaggio in modo professionale, perché sono degli operatori del settore alimentare e rischiano, non facendo bene il formaggio, di creare un boomerang. E quindi è importante che chi poi, perché non è solo questione di averla testato, perché produrre formaggio basta solo aver fatto un piccolo corso, purtroppo adesso, non serve un patentino, noi facciamo della formazione cercando di stimolare, ma per il territorio penso che le maghe sono un bel volano e quindi devono essere anche affidate a persone in grado di.
Dal 22 al 25 aprile faccio una bella iniziativa sull'alto Alelico, mettendo la vetrina dell'alto Piano di Vetna, quindi anche con la parte delle maghe, quindi con la marchiatura, fanno un fratelico e così via, quindi magari se avete la possibilità di intervenire.
22 e 25, sì.
Io tanto per mi ha dato un grande aiuto per creare il bando, perché il problema non è solo la parte economica, ma poi la gestione, benessere animale, gestione del pascolo e così via. Attualmente abbiamo un procedimento in corso per far stare a casa un gestore, perché il problema è che abbiamo alcuni bravi, alcuni mediocri, uno scarso, e che rischia che dopo, una volta c'è la vacca alla catena, una volta non fa il formaggio, una volta questo, una volta quello, dobbiamo mandare a casa questi. E dopo fra i vetri tirano sulle orecchie tutti quanti, dopo insomma. Entro il primo di giugno, entro maggio che è una possibilità dopo di chiedere contributo.
Sì, entro il 15 maggio, quindi devono avere la maiga affidata entro il 15 maggio, altrimenti perdono la domanda di...
Dopo devo capire se devo trovare un settore, ma piuttosto la tengo chiusa. Signor, scusate.
Buonasera.
Grazie.
Bene, grazie mille.
Niente, grazie a voi. Se avete dubbi, conoscete il numero?
Certo.